Di nuovo insieme, secondo tempo, seconda metà di Maracanà. Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni qui studio.
Buon pomeriggio a tutti.
Rieccoci.
Buon Maracanà.
Buon Maracanà, buon Maracanà anche
sì,
a chi suona.
Suonano,
doppio,
entrano
doppio.
E magari portano dei pasticcini, portano delle... No, niente.
Doppia suonata di campanello, doppio ospite, perché ce l'abbiamo in collegamento il direttore Paolo De Paola. Direttore,
Paolo.
Eccoci.
Ciao, buongiorno, saluto a tutti.
E ciao, poi Paolo. Abbiamo anche il portierone Simone Braglia. Simone, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, ciao Paolo, ciao Stefano, ciao Lucio.
Ciao Simone.
E si è aggiunto anche il terzo membro del tridente, è arrivato anche Massimo Orlando. Massimo,
ah,
ben ritrovato
ciao,
anche a te.
Ciao Massimo.
Ciao, un abbraccio a tutti, buona giornata a tutti.
Grande squadra in questo blocco, sì. Fior di fuori classe, tra penne e palloni che rotolano o vengono anche parati. Tanti temi in questa giornata di Maracanà, perché come detto ci stiamo avviando a questa Italia post-europeo con i tanti interrogativi che possono arrivare, però volevo fare un passo su un altro protagonista del nostro campionato, era uno dei titoli di oggi, il Diez, perché il Diez ha il Diez quest'anno, il 10 sulla maglia della Juventus.
Non me ne ero accorto, penso.
Quindi sì, un tema che non ha toccato nessuno, però è anche sempre più centrale nella Turchia di Vincenzo Montella, quindi volevo partire un po' da questo aspetto qui, perché Stefano, in realtà il Diez potrebbe rappresentare uno dei patrimoni a livello di talento del nostro campionato. È molto divisivo, c'è chi lo ritiene un grande prospetto, c'è chi invece lo tende a sminuire un po'. Tu come lo vedi, Stefano? Ti chiedo anche se questo può essere un anno importante
per
lui.
Un anno importante sicuramente lo è sempre, più che anno, giorni, settimane, mesi, quando giochi la Juventus è così e sarà sempre così. È un anno importante per lui, a me piace lui, però non lo so. Numero 10, insomma,
da Juventus.
Pesante, ingombrante, insomma, voglio dire, non lo so quanto possa agevolare anche l'assegnazione di questo numero, che lascia il tempo che trovi fino a un certo punto, perché è un discorso psicologico, cioè tu vesti la maglia di quella che è stata di Platini, di Del Piero, un peso enorme, e siamo sicuri che il suo talento è così enorme o è un talento da sviluppare con calma, con i tempi bisogno di sbagliare, di crescere, perché sai, quando sei giovane tu pensi di spaccare il mondo, di essere più forte di tutti, e devi avere anche questa presunzione relativa, perché sennò saresti un mediocre. Però poi dopo c'è il passaggio successivo, cioè la sorpresa, la conferma, la Juventus, tanta roba. Bisogna vedere Motta se è bravo, se sarà bravo a trasformarlo in un campione. Per adesso non lo è,
anche perché poi 19 anni, la 10 della Juventus a 19 anni, questa è stata la scelta per quest'anno. Anche questo è un tema divisivo, c'è chi ritiene sia un peso troppo grande, c'è chi invece ritiene sia una possibilità di dargli uno stimolo in più per fare meglio. Direttore, innanzitutto piccola parentesi, le riproponiamo gli auguri.
Auguri
dopo ieri.
Direttore, quindi 48 auguri. Anni a non sentirli.
Grazie.
Tra l'altro stesso compleanno di mia madre.
Alla stessa età,
quindi,
di Braglia, sì. 48
anni. 48
anni,
ancora auguri per questi 48 anni, direttore. Però vado su Yıldız, appunto, che caratura può avere questo giocatore, che stagione può essere la 10, insomma, che sviluppi ci possono essere per quello che comunque da molti, non da tutti, ma da molti, viene considerato un talento.
Ma innanzitutto la differenza di considerazione da parte degli allenatori, cioè ci sono allenatori Allegri che ti fanno giocare il giovane talento per qualche mezz'ora, lo fanno entrare fin dall'inizio, poi uscire dopo un'ora, oppure entrare l'ultima mezz'ora, e poi non investono mai realmente sul giovane. L'abbiamo visto per tanti nomi. Questa investitura della maglia numero 10, il fatto che comunque non è solo il Diez, quindi non è solo la rondine per far primavera, ma c'è anche Mbangula, che è un altro giocatore che sicuramente diventerà indispensabile per la Juventus, anche per via degli infortuni, anche per via di tante situazioni che potrebbero appunto essere importanti come carta da giocare per lui. Io credo che una volta che Motta punti su alcuni giocatori, poi ci investe realmente e ci crede. Quindi vediamo, sono d'accordo con Stefano sul fatto che è ancora un frillino, va? Cioè, è qualcosa di molto carino, bellino, ma deve essere qualcosa di più solido nei prossimi mesi. altrimenti può rimanere sempre quella eterna speranza, magari buona per fare delle vendite, delle contropartite, ma non per rimanere in squadra a lungo nella Juventus.
Che è una differenza non da poco. Io ho anche una mia idea molto precisa, anche proprio sui parametri anagrafici, ma la dico alla fine del giro su Yıldız. Massimo, chiedo anche a te, è veramente un talento da 10 della Juventus? Non tanto, perlomeno non solo per il presente, ma anche per il futuro. Può diventare così importante? Può essere un anno preponderante per lui? Ripeto, poi sempre più centrale anche a livello di nazionale nella Turchia di Vincenzo Montella.
La Juventus ha investito tanto su questo ragazzo, proprio assegnandogli la maglia più importante, pesantissima quella maglia, a Torino. E però io sono d'accordo con Stefano e col direttore, non mi sembra ancora un giocatore che possa rappresentare, nonostante l'età, però lo vedo un giocatore al di sotto di quelli che hanno fatto la Juventus. La cosa però importante è che ha un allenatore che insegna calcio, dunque secondo me il valore aggiunto che ha Yıldız è che, rispetto ad Allegri che aveva un altro modo di vedere calcio, con Thiago Motta molto probabilmente imparerà molte più cose. Diventerà un giocatore completo, un po' più moderno, un po' più fisico, un po' più giocatore a tutto campo. Lo vedo meno trequartista, meno mezza punta rispetto ai vari campioni che sono passati alla Juventus.
Beh, anche il tema della collocazione poi tattica, il ruolo che si dovrà ritagliare in carriera è interessante. Simone, vengo anche da te su Yıldız, quanto può essere effettivamente centrale nello sviluppo anche del progetto Juventus?
Ma io allora sono d'accordo in parte con tutti e tre i miei precedenti commenti, perché comunque allora anche noi dell'opinione pubblica ogni tanto eccediamo in positivo o in negativo su quello che possono essere le investiture di tali giocatori. Io credo che Yıldız, apprezzo la metodologia che sta sposando non solo Thiago Motta ma la società Juventus, perché se una società fa giocare Yıldız, Mbangula e Savona, vuol dire che in questi giocatori ci crede. E io credo che se dobbiamo iniziare a far giocare i giovani, a prendere un esempio di un'investitura anche importante in una squadra importante quale quella della Juventus, al di là che per amor del cielo dovrà sempre dimostrare il soggetto di essere pronto per determinati obiettivi, io credo che vadano fatti giocare, così come diceva il direttore prima. Perché se un giovane è valente va fatto giocare e va data la fiducia, non solo giocare, il giocatore deve sentire la fiducia da parte di tutto l'ambiente, in special modo società e allenatore.
Veramente d'accordo, questo era anche quello che voleva essere la mia chiosa in realtà sul discorso. Qui tra i messaggi abbiamo scatenato un putiferio, che c'è chi scrive che Sulle vale 4 Yıldız, c'è chi dice che è ancora un po' timido, un po' pauroso, e poi c'era una provocazione, Stefano, nei tuoi confronti immancabile, c'è chi ha scritto che
non
perché
c'è problema.
In pallomeni, perché Totti a 19 anni era più forte di Yıldız?
Sì.
Ecco, immaginavo che la risposta sarebbe stata
non è che ci vuole l'aiutino, no? Non è che
ma non lo dico perché
lo può dire Paolo, insomma, ha visto, credo, la raccontate tutte,
ma nettamente, dai.
Con tutto il rispetto per Yıldız.
Sì, poi, insomma. Aspetta, voglio replicare a Simone. Sono d'accordo fino a un certo punto, cioè voglio dire, io sono per chi è forte, cioè se la carta d'identità non la vedo. Lui dice, è vero, spazio e giovani, sono d'accordo con quello anche che ha sostenuto Paolo, però devi essere bravo. Cioè, se poi diventa una sorta di laboratorio...
No, non si gioca solo perché si è giovani.
Perché giustamente hanno bisogno anche di sbagliare questi poveri ragazzi. E sì. Però insomma sarà Juventus, quindi siamo sempre lì...
Una strettoia.
Cioè, da una parte tu devi, è vero, imporre i giovani, te lo meriti, sei bravo... Però non è che posso aspettare magari gli alti e i bassi, perché poi i giovani sono sta roba qui. O sei un fenomeno, e allora meriti la titolarità alla Juventus. Però il calcio è cambiato, ha ragione Paolo. E quindi Thiago Motta in questo, e l'ha detto anche Simone, è molto bravo, quindi staremo a vedere cosa riuscirà, se farà, esatto, coniugare le, saprà coniugare le due cose, però non è così semplice, automatico che possa avvenire, eh? Soprattutto no, in un grande club, perché poi scontato. Sai, i tifosi della Juventus sono quasi 10 milioni, se non 11, no?
Sì, siamo Italia, comunque sulla lunghezza d'onda.
Quindi sono tanti, eh?
Sono tanti e hanno...
Non so se 11 certo milioni tipo... aspettano che queste piante possano, no? Fiorire, queste rose possano sbocciare. Mm. Alla fine, vedi, se vinci 4, 5, 6, 8 partite di fila, perché la Juve è sta roba qua. Poi, se noi vogliamo cercare giustamente un pochino anche nella narrazione di trovare l'aspetto positivo, io sono il primo, eh. Io sono un promotta, sono d'accordo con Paolo che è cambiato il ciclo, non sono per i confronti col passato, anche se giornalisticamente ci sta, se no che ci stiamo a fare qua, dobbiamo farlo. Però attenzione, la Juventus ha ragione Del Piero, io poi anche con Santarelli era venuto qui, ci siamo confrontati, l'ha detto Del Piero, non ha detto un pinco pallo, vai alla Juventus, ti stringe la mano, ti fa piacere Marinucci, che fa? La prima domanda che ti fanno è Ragnelli, adesso fa una giornata che fa la stessa cosa, che facciamo, vinciamo lo scudetto? Cioè nemmeno ti dicono come sta, si è ambientato a Torino, dove abita, Piazza Castello, in centro, in Colli, super, no. Vinceremo lo scudetto? Te che fai là? Alla fine ti prendi il caffè e te lo devi pagare da solo dopo, eh? Cioè
quello sì,
la Juve
sì,
sta sì, roba qua,
però continuo adesso a pensare...
non cerchiamo di cercare di trovare un'altra via, la troveremo durante l'anno, però Motta ha già pareggiato 0-0 con la Juventus. Cioè, io sentivo tutti quanti, ci sarà una goleada
con la Roma,
una zuppa inglese, queste cose qua, un dolce cheesecake, oh, tutte queste cose qua, ha visto 0-0, per poco Angherini se la butta mezzo centimetro dall'altra parte.
No, abbiamo detto che la crescita
c'è il rischio, c'è lo psicodramma.
Sì, sì, assolutamente.
Beh, c'è il rischio,
sì,
psicodramma. No, che una sconfitta.
No,
lo psicodramma.
Cambiamo.
Se vince la Roma. E che cosa sarebbe successo?
Beh, una sconfitta sarebbe stata pesante. Però...
No.
Tu la vedi,
no,
in maniera
no.
Più...
Chiedila a Paolo.
Più netta,
un vecchio grande direttore. Una vecchia scuola.
Vedremo anche
Paolo cosa sarebbe accaduto.
Quanto potrà incidere, direttore?
No, sarebbe accaduto lo psicodramma, perché ci sta buona parte della tifoseria a sponda del fiume ad aspettare che questa Juve sbagli, quindi figurati se non ci fosse stato se ci fosse stato, diciamo, il gol di Angeligno, non ci sarebbe stata poi una reazione tumultuosa, ma già sullo 0-0 c'è stata questa reazione, non nascondiamo, ci sono stati sui social dovunque, insomma, delle prese in giro, addirittura qualcuno diceva che con Allegri questa partita è storto morto, con con una stizzicata qualcosa Allegri l'avrebbe portata a casa, per dire, insomma, cioè, non c'è serenità nella tifoseria della Juve in questo momento.
Sì, poi presto chiaramente. Vero. Per dare già una squadra lanciata, come qualcuno diceva, per lottare alla stragrande per lo scudetto, non è così.
Scusami Lucio, scusami.
Vai Simone.
Su questa ultima considerazione del direttore mi dite qual è la società che è tranquilla, perché tranne l'Inter io ne vedo poche. Sì.
Forse l'Inter e basta, a livello di serenità, ecco, magari anche di visione, ma quello voi.
Qualsiasi squadra che c'è lì davanti a livello ambientale non vedo una serenità che possa presupporre un cammino.
No, ma una cosa, Simone, è una differenza di approccio, nel senso che sicuramente con Fonseca ce l'hanno perché non gli piace, si poteva prendere un altro allenatore, eccetera, ma nella Juventus consumando questo dramma interno alla tifoseria relativo al modo in cui è stato trattato Allegri e al cambio di gestione societaria da parte di Giuntoli. Non dimentichiamoci che se Giuntoli non avesse fatto questo supermercato, escluso Sancho, sarebbe stato investito da critiche. Invece lui è riuscito a fare una grandissima vendita di giocatori e il mercato, diciamo, veramente è stato eccezionale, ma altrimenti ci sarebbero piovute critiche su Giuntoli. Io voglio dire che c'è una grandissima attenzione sullo staff dirigenziale, sull'allenatore nella Juventus, come non è in altre squadre. Per esempio Conte è importante, importantissimo per il Napoli, ma c'è una, come dire, un profluvio di fiducia attorno all'allenatore, non solo della società ma anche da parte dei tifosi, per cui questo allenatore non viene mai messo in discussione sia come allenatore che come manager. Invece lì sulla Juventus si sta giocando una grandissima scommessa, che poi vedremo nei prossimi giorni come andrà, perché ancora non è risolta questa cosa.
No, assolutamente, ma anche qui appunto bisognerà poi svilupparsi più avanti nel corso.
Scusami Paolo, sono d'accordo su questa tua considerazione, sì, ma tolto il Napoli e l'Inter, va bene, da un punto di vista di tranquillità per cause diverse o per quello che hai detto tu nella Juve, ma anche l'Atalanta stessa non c'è tranquillità, anche il Bologna stesso è stato criticato.
Ma non è in dubbio, tu dici Gasperini è in dubbio, ma non lo sarà mai in dubbio, no?
Però non c'è quella tranquillità che ti permette alla rosa della squadra, allo spogliatoio, di poter essere tranquillo e giocare in maniera tranquilla come gioca tranquillo l'Inter oppure come gioca tranquillo il Napoli.
Alla Juve c'è di più, c'è una sfida, alla Juve è in atto una sfida.
Sono d'accordo.
C'è una... Paolo, un tumulto interno, insomma.
Beh, perché la Juve comunque la Juve, cioè in altre sedi.
Ma
in
per
altre
quello che si è consumato con Allegri, solo per quello che si è consumato con Allegri. Guarda che ci sono gli allegriani non solo nell'opinione pubblica, non dico, ribadisco, i giornalisti, i colleghi,
nei tifosi proprio.
Schierati però Allegri, ma che stanno tutti ad aspettare. Ministro, avete voluto fare i fenomeni con l'allenatore giochista, avete preso Motta, benissimo, avete voluto prendere il re del mercato del Napoli, giunto lì, benissimo, non aspettano altro che falliscano. Io questa roba qui non la vedo altrove.
No, beh, quello vero, sicuramente questo sicuramente questo... no, e se posso esprimere un giudizio, non mi sembra neanche una gran cosa onestamente aspettare che la propria squadra fallisca, perché così si può avere ragione sull'allenatore precedente, mi sembra un paradosso. Però volevo tornare anche da Massimo Orlando. Massimo, perché qui arrivavano dei messaggi interessanti, uno era sul mercato, su una scelta a livello di programmazione. C'era chi scriveva, Antonio in particolare, perché è stato venduto Sulè e poi sono stati spesi più o meno gli stessi soldi per Nico Gonzalez. Te come la vedi, Massimo?
Ah, questa qui è una bella domanda. Io credo sempre che Giuntoli abbia concordato con Thiago Motta, no? Perché Thiago Motta, se arriva e c'ha in casa Sulè e lo ritiene l'esterno più importante per fargli fare la differenza, non va via. Io personalmente l'avrei tenuto, ti devo dire la verità. Poi dopo alla fine hanno rimediato con Gonzalez, che comunque è un giocatore, io vivo a Firenze, che è molto particolare, si fa spesso male e, ad esempio adesso mi sembra che abbia già un infortunio
alla caviglia.
Esatto, è un giocatore un po' fragile, non so se la Juventus abbia fatto da un punto di vista proprio della tenuta fisica, pensando a una stagione intensa come quella che andrà incontro alla Juventus, non so se ha preso la soluzione migliore portando a casa Nico Gonzalez.
Sei stato chiaro, Massimo. Stefano, te come la vedi questa sorta di scambio tra virgolette sulle Nico Gonzalez?
Ma non c'è certezza che sia l'uno che l'altro devono dimostrare nelle rispettive piazze. Sono due piazze complicate, diverse, dove ci sono alte aspettative. Anche Roma non ha vinto, la Roma non ha vinto come la Juventus, però giocare nella Roma è impegnativo. Sei sempre sotto pressione. Sulè non è abituato, quindi sarà una prima volta. Gonzalez pure, è vero che è un giocatore di riferimento nella scaloneta, cioè nell'Argentina, quindi per scaloni. Però insomma è un giocatore, ha detto bene, ma cioè, voglio dire, io mi aspettavo molto di più, io stravedevo molto di più prima per Nico Gonzalez. Poi dopo si è, secondo me dopo un po' di tempo a Firenze, pensava di essere inamovibile, un po' leader indiscusso e andavo fuori strada. E invece è un giocatore che nella umiltà dei passi, cioè deve stare in carreggiata per essere forte lui. Perché non è che è tutto sto talento, è forte,
è un buon giocatore, potrebbe
diventare fortissimo se è quello all'inizio del primo anno con la Fiorentina. Poi dopo, sai, la Firenze era diventato il re e secondo me inconsciamente, involontariamente ha pensato che vabbè, tanto chi mi tocca qua. E poi da là è cominciata una deriva a fare una partita sì.
Ricordo la questione del mondiale del 2022.
Io l'ho vista così la storia di Gonzalez a Firenze. Lo dico con la morte nel cuore, perché per me è straordinario. Cioè, secondo me ancora non si è visto il suo vero potenziale, che è enorme. Perché questo c'ha tutto. È solo che secondo me è un discorso mentale. Lui si crea, si credeva di essere stato, di essere Batistuta a fine, ma non scherziamo, dai,
è 26 è un comprima-
è un gregario, un eccellente gregario Gonzalez, straordinario di talento, ma non è un fenomeno, no, è un giocatore che deve trovare nel rendimento, nella corsa, nella cosa, è la sua forza. Il primo anno, i primi anni, no, Massimo, a Firenze era sta roba qua. Poi,
no, no,
poi boh, non ho capito che giocatore è.
Sì, è mancato. Stato. Il suo percorso si è un po', è diventato un po' più tortuoso col passare anche alle vicende, appunto, riguardo al mondiale.
No, prima
2022.
Andava via come una scheggia, poi adesso l'ho visto, fa, si inciampava sul pallone, si incaponiva.
Si porta dietro ancora qualche forse stop fisico di troppo. Ogni tanto ricade in qualche problema muscolare, questo non è il suo caso, però anche quella è una dinamica.
Liberava il pallone.
Ricordiamo, quando... Lucio, ricordiamo che ha saltato sempre almeno dalle 15 alle 20 partite all'anno.
Beh, sì,
non
lui...
è un dato poco.
No, no.
Cioè, io non vorrei che adesso Paolo ha ragione in questa operazione. Simpatia in questa operazione, entusiasmo di Thiago Motta, e io pure la cavalco, la condivido perché mi piace proprio il personaggio, mi piace anche questo tentativo, questa sfida, perché è una bella sfida. Poi ragione Paolo, c'è, cioè, chi gufa, ma insomma, sono d'accordo con te, è ridicolo. Però Paolo, qui ci dobbiamo interrogare sul fatto, ma sono stati presi tutti i giocatori da Juventus? Boh, non lo so, io non ho questa certezza in tal senso.
Sai che Se ti dico, Stefano, questo è un discorso molto interessante, va sviluppato. Siamo arrivati però alla fine del blocco.
Sì,
quindi...
mi dispiace. Cioè, se faranno bene, sarà merito.
No, ma abbiamo
merito
possibilità di proseguire. Abbiamo la possibilità, Paolo, di andare avanti. Benissimo. Quindi tronco a metà la considerazione,
bene,
perché è molto interessante. C'è un universo su cui si può costruire una discussione interessante. Allora, ragazzi, io vi saluto temporaneamente. Tanto ci ritroviamo qui dopo il break, sempre a Maracanã.